Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
Ha attraversato il Novecento italiano lasciando dietro di sé un'ampia produzione di racconti, di romanzi, articoli apparsi su giornali e riviste, pagine di diario, insomma decine di libri pubblicati prima da Mondadori e poi da Rizzoli e in aggiunta film, sceneggiati televisivi, comparsate negli spazi pubblicitari. Di chi sto parlando? Di Mario Soldati, l'uomo dalla R pronunciata e dal profilo inconfondibile, cappello in testa, baffi e sigaro in bocca. Forse la sua produzione letteraria, che è contraddistinta da opere notevolissime, è rimasta schiacciata dall'attività a Cinecittà e da quella per la TV italiana. È più facile che lo si ricordi come reporter cultural culinario nel Viaggio nella Valle del Po che come autore di romanzi vincitori di grandi riconoscimenti come Le lettere da Capri, premio Strega 57, o come l'attore, premio Campiello 1970. Tuttavia non bisogna lasciarsi ingannare. Mario Soldati è stato un regista di se stesso e per altri molto capace. Basterebbe qui ricordare Piccolo Mondo Antico, tratto dal romanzo di Fogazzaro, girato nel 1942 proprio qui in Valsolda. Ma è stato soprattutto un grande scrittore. Nessuno degli scrittori italiani del Novecento sa dire io meglio di lui. Dire io e trattarsi come una terza persona è l'arte in cui Soldati è maestro. Sono parole di Cesare Garboli, il principe dei critici italiani della seconda metà del secolo scorso, che di Soldati ha curato una selezione in due volumi, a dire il vero un po' particolare, ma molto stimolante. Volumi usciti per Rizzoli nel 91 e nel 92, racconti autobiografici e romanzi brevi. E molti altri del medesimo calibro hanno espresso su di lui giudizi molto positivi fin dagli esordi. Con qualche eccezione, come naturale che sia, quando i libri di un autore diventano tanti. Nato a Torino nel 1906 da una famiglia benestante, ha studiato fino alla fine del liceo dai gesuiti, una frequentazione che non poteva non lasciare un segno nella sua forma mentis. Qualcuno ha detto che Soldati era un moralista, forse un pochino sì, lo era davvero, ma dai gesuiti ha appreso soprattutto una virtù rara, la consapevolezza della nullità dell'io. Così apparentemente lontana dal suo modo di agire e di porsi pubblicamente, eppure così praticata, come dimostra una lettura non superficiale delle sue opere. Da Torino, una volta laureato in storia dell'arte con Lionello Venturi e dopo aver fondato insieme a Enrico Emanuelli e Mario Bonfantini la rivista La Libra, che nel 1929 gli pubblica Salmace, la prima raccolta di racconti, parte per gli Stati Uniti con una borsa di studio valida per 3 anni. Nel 1931 rientra in Italia, a Roma, e dà inizio alla sua carriera cinematografica. I primi passi li muove insieme a Mario Comencini, ma non tutto gli va per il verso giusto e interrompe bruscamente l'attività, preferendo ritirarsi con l'amico Bonfantini a Carcogno sul Lago d'Orta. Ci resta per poco più di un anno, tra il 1934 e il 1935. In quel periodo scriverà il suo primo romanzo, America Primo Amore, pubblicato da Bemporad nel 1935, appunto. Forse il mio libro più bello, dirà poi in una delle tante pagine di diario che hanno costellato l'intera sua esistenza. Ma Roma e il mondo della celluloide lo richiamano ancora. Ci resterà dal 36 al settembre del 43. E questa è la fase in cui realizza la prima pellicola soltanto a suo nome, una commedia, Dora Nelson, e poi Piccolo Mondo Antico e Malombra. La fase cinematografica viene interrotta dalla fuga da Roma verso l'Italia liberata subito dopo l'8 settembre, insieme ai suoi amici Dino De Laurentiis, Leo Longanesi, Steno e Riccardo Freda. Un resoconto verrà pubblicato da Longanesi nel 1947 con il titolo Fuga in Italia. il dopoguerra di Mario Soldati è fitto di pubblicazioni. Nel 50 esce A cena con il commendatore, che riunisce tre racconti tra i suoi più belli: La giacca verde, La finestra e Il padre degli orfani. Nel 54, come già detto, Le lettere da Capri. Il dopoguerra è fitto anche di film: La provinciale, in collaborazione con l'amico Giorgio Bassani, del 52, seguito nel 54 dal fortunatissimo La donna sul fiume con Sofia Loren, alla cui sceneggiatura avevano contribuito Flaiano, Pasolini e ancora una volta Bassani. Come se non bastasse, nello stesso 54 inizia a lavorare per la Rai e nel 60 a scrivere anche per i quotidiani Corriere della Sera, poi Il Giorno, poi La Stampa e infine di nuovo Il Corriere. Instancabile, pieno di idee e di soggetti da sviluppare su tutti i fronti, Mario Soldati sembra non fermarsi mai, produce moltissimo. Ma alla fine degli anni 50, concluse le avventure cinematografiche e televisive, si concentra sulla letteratura e sul giornalismo. Nel 1960 prende casa Milano, la capitale dell'editoria. Scrive recensioni cinematografiche per l'Europeo, teatrali per l'Illustrazione Italiana e successivamente televisive per Il Mondo. E a Mondadori, suo editore principale, che però lascerà per Rizzoli nel 1983, consegna nel 66 la busta arancione. Tra il 70 e il 75 tre volumi di Vino al vino, Viaggio alla ricerca dei vini genuini, Viaggio antropologico, e nel 71 le 55 novelle per l'inverno. Mi fermo qui, anche se ci sarebbero ancora molti titoli, tutti a loro modo importanti. La bibliografia di Soldati è sterminata, ma non so resistere alla tentazione di citarne ancora due, un po' ticinesi. Un Prato di papaveri, diario 1947-1964, uscito nel 73 perché contiene 16 disegni di Felice Filippini. E Le sere, uscito 20 anni dopo, perché si conclude con una postfazione del locarnese Giovanni Bonalumi, per più di decenni suo caro amico. Mario Soldati, lo dicevo all'inizio, ha goduto dell'ammirazione di molti autorevoli lettori e critici. Faccio qualche nome per rendere l'idea: Eugenio Montale, Giorgio Bassani, Emilio Cecchi, Franco Fortini, Carlo Bo, Pietro Citati, Geno Pampaloni, Pierpaolo Pasolini e Anna Banti. All'elenco aggiungo qui anche il nome di Bruno Falcetto, l'italianista che ha curato i due volumi dei Meridiani Mondadori, apparsi rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Mario Soldati, questo è il mio pensiero, fa riflettere il lettore sull'identità delle persone, ad iniziare dall'io che narra, e lo costringe a immedesimarsi ora in questo, ora in quel personaggio, senza salti o svolte. In questo senso, è un giudizio generale, un testo praticamente perfetto è Il vero Silvestri del 57. Racconto lungo o romanzo breve che sia, riunisce tutte le principali componenti della scrittura di Soldati: un po' di autobiografia e la difficile comprensione di sé e degli altri sul piano dei contenuti, e su quello dello stile un dettato a più velocità, il concatenamento degli episodi, la soluzione imprevista. E come sostiene Natalia Ginsburg nella prefazione alla raccolta La carta del cielo, uscito nell'80 nella collana Inaudi Letture per la scuola, non si avverte nel suo stile né ricerca né fatica. Sembra che scrivere gli sia naturale come camminare o respirare. Ecco, per farvi comprendere quanto siano vere queste parole, vi leggo un passo dal vero Silvestri. Quel sereno e dolce distacco, quell'altezza e quella calma da cui due amici, conversando nella quiete notturna di una città straniera, contemplano il mondo, la storia e l'eternità, e sfiorano il mistero dell'esistenza come un velo che stia per cadere. Quel sentirsi ancora vivi, ma allo stesso tempo già quasi morti e tuttavia felici di quest'unica certezza possibile, quest'unico credo dimostrabile, la fiducia reciproca di uno nell'altro, senza nessuna domanda e senza nessuna offerta, senza riconoscenza, senza possesso, senza servitù, senza rinuncia, senza gelosia, senza paura. Che cos'è dunque l'amicizia, se non la forma più alta dell'amore?